Siamo in chiamata con un compagno che vive da anni ad Atene e che ci racconterà un po' quello che è accaduto nel passato recente in Grecia, facendo un piccolo recap della storia recente del paese ellenico, ma anche andando a vedere che cosa è successo negli ultimi 2 anni riguardo all'incidente di Tempe, l'incidente ferroviario che ha dato via a un nuovo ciclo di proteste. Ciao!
Ciao.
Beh, ti vorremmo un po' chiedere qual è il passato recente della Grecia, soprattutto a partire dagli anni tra il 2008 e il 2015, che sono stati costellati, soprattutto qui in Italia, da notizie che venivano dalla Grecia sulla conflittualità sociale che è seguita alla Troica. Negli ultimi anni, nonostante il paese non sia affatto pacificato, si ha difficoltà a capire che cosa sia accaduto, sia a livello politico che a livello di risposta sociale. Ci puoi fare un piccolo excursus degli ultimi anni in Grecia?
Sì, allora, partendo proprio dall'origine della grande crisi che ha scosso la Grecia negli anni che tu citavi, c'è cioè ovviamente la crisi globale del 2008 che si riflette poi qua in Grecia più o meno a partire dal 2009 con una profonda crisi del debito greco che porterà lo Stato greco per i successivi anni a rischio default. Sull'orlo appunto del fallimento più di una volta. E di fronte a questa profonda crisi del debito qua in Grecia, appunto la Troica, quindi triumvirato, diciamo, UE, Banca Centrale Europea e Fondo Monetario Internazionale, tenta con delle proposte di risanamento, ristrutturazione del debito e salvaggio dello Stato di appunto intervenire e in questa stagione appunto dal 2010 l'anno successivo al 2012 si apre una stagione di forti misure di austerità come tutti ricorderemo anche appunto da quello che leggevamo in quegli anni come risposta alla crisi, e misure di austerità che vanno dall'austerità fiscale con un enorme taglio delle spese pubbliche, su tutti i fronti appunto delle spese pubbliche, anche riforme strutturali, sono anni in cui avremo un grande indebolimento dei diritti, soprattutto sul lavoro, abbassamento dei salari. Molto molto pesante, quasi un dimezzamento dei salari medi, tantissimi licenziamenti appunto in tutti i settori pubblici, in conseguenza ai tagli alle pensioni, cioè tutta una serie di misure che vanno a gravare pesantemente, molto pesantemente sul popolo greco, sulla vita quotidiana delle persone proprio da questo, dalla radice proprio di forte impoverimento sociale che vive la popolazione greca, che poi nascono una serie di mobilitazioni, di rivolte che appunto soprattutto tra il 2010, 11, 12, ma poi fino anche al 2015 vedono mobilitazioni di piazza enormi, un conflitto in strada contro la polizia molto 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 violento, molto allargato, molto partecipato proprio a livello sociale nelle strade e soprattutto duraturo, probabilmente l'elemento un po' più peculiare che appunto si tratta di una conflittualità che è durata anni e che nei suoi picchi vedeva appunto soprattutto Atene, la capitale, ma anche altre città, veri e propri scenari di rivolte che si sono susseguite per giorni, notti e settimane. Durante questo periodo di crisi, appunto in questi anni, nasce Syriza, partito dell'opposizione, posizionato campo della politica istituzionale all'estrema sinistra, diciamo che porta avanti una propaganda, una campagna elettorale, perché appunto poi come sappiamo verrà eletto, proprio su posizioni e cavalli di battaglia antitroica contro appunto queste misure di austerity. E nel gennaio 2015 appunto Tsipras viene quindi eletto sull'onda di questo di questa campagna elettorale, di questo movimento che poi effettivamente coinvolge anche una parte di movimento extraparlamentare che prende le elezioni di Tsipras sicuramente con simpatia, mettiamola così, quantomeno anche una parte di movimento. E subito dopo la sua elezione Tsipras propone il famoso referendum che c'è stato in Grecia, in cui in poche parole chiede al popolo greco se sia disposto a subire altre proposte, altre trattative con la Troica. Come sappiamo il referendum vincerà quasi il 60%, mi sembra, adesso non ricordo bene la percentuale, però vince il no, e pochi giorni dopo Tsipras tradisce il risultato di questo referendum, trovandosi comunque con le spalle al muro e scendendo a patti con le istituzioni finanziarie europee. E Tsipras poi si dimetterà e chiamerà nuove elezioni per provare a salvarsi, diciamo, ed effettivamente viene rieletto e rimane in carica fino al 2018, anno che viene anche un po' riconosciuto come la fine ufficiale del periodo di crisi, anno in cui diciamo che viene quel rischio di default e di fallimento viene un po' accantonato. In seguito alla fine del governo di Syriza, quindi di questo partito dell'estrema sinistra, viene eletto invece Mitsotakis, attuale presidente del Consiglio, primo ministro greco, facente parte invece di Nea Demokratia, che è un partito di destra, di centrodestra ufficialmente, che però vede al suo interno anche componenti più di estrema destra. Poi anche su questo la Grecia ha una storia particolare, perché come magari molti sapranno qua c'è stato un partito, Alba Dorata, che per anni è stato terzo partito in Parlamento, i veri e propri neonazisti, diciamo che una parte di estrema destra poi è confluita anche in Nea Demokratia, quindi sì, ufficialmente di centrodestra ma non proprio. E Mitsotakis si intraprende un'ondata di forti privatizzazioni, perché se da una parte le principali misure, quelle diciamo che di prima chito vengono prese negli anni appunto al 2009 di profonda crisi, sono misure di austerity, contemporaneamente viene iniziata proprio strutturalmente una politica di privatizzazioni. Nel 2011 già viene fondato l'Hellenic Republic Asset Development Fund, che è proprio un fondo per lo sviluppo patrimoniale di proprietà statale, che gestisce proprio tutto il programma di privatizzazioni, trasferendo proprio all'interno di questo fondo proprietà statali che poi vengono vendute. Quindi già a partire dagli anni della crisi, ma poi in particolare Mitsotakis intraprende una nuova ondata in cui vengono privatizzate società statali, per esempio di gas, di elettricità, l'aeroporto di Atene ha fatto molto scalpore, quello nuovo attuale viene il 40% quasi viene venduto a una compagnia tedesca, e il vecchio aeroporto invece, per esempio, anche qua una vicenda abbastanza interessante perché è un'area, una porzione di territorio ovviamente molto molto grande a sud di Atene, vicino a Glifada, che è un quartiere che dà sul mare, tra l'altro un quartiere molto ricco. Ecco, quest'area del vecchio aeroporto anche viene venduta a un fondo immobiliare che sta adesso costruendo, sono iniziati da qualche anno proprio i lavori, una mega smart city che sarà il fiore all'occhiello della ripresa economica greca. Questo viene raccontato sui media, che sarà appunto una cittadella per ricchi sul litorale a sud di Atene. In concomitanza svendita appunto di un sacco di terreni, immobili, principalmente a fini turistici, diciamo, il turismo è un po' il motore economico oggi della Grecia, pilastro su cui si basa l'economia greca e che è stato un po' appunto appunto il portatore di questa di questo risollevamento economico, se così vogliamo chiamarlo, greco, che ha portato all'uscita ufficialmente dalla crisi. E tra queste privatizzazioni, nel 2016 Ferrovie dello Stato italiane acquisisce al 100% la vecchia società ferroviaria ellenica e inizia a gestire appunto il trasporto ferroviario qua in Grecia, che non è particolarmente sviluppato anche proprio a livello di linee. Quello che ovviamente comporta questa politica di privatizzazioni è appunto una svendita del patrimonio pubblico e la creazione, diciamo, di un campo di investimento a basso costo appetibile per il grande capitale straniero e quelle poche compagnie, famiglie di capitalisti che abbiamo qua in Grecia, che iniziano quindi a far profitto, a far rigirare l'economia, diciamo così, a discapito ovviamente di tutti i servizi che vengono forniti e a discapito della popolazione. Questo non c'è neanche bisogno di dirlo. Un esempio, anche perché ovviamente poi per quello che sta succedendo in questi giorni ci ritorneremo, è proprio quello delle ferrovie. Appunto, per portare un esempio, nell'inizio 2021 la società ellenica, che però appunto acquisita al 100% da Ferrovie dello Stato italiane, acquista da Trenitalia 5 treni ETR 470 che vengono messi in funzione sulla linea Atene-Salonicco, che è l'unica linea a lunga percorrenza, diciamo la linea principale. Questi treni sono entrati in servizio nel 2022 in Grecia e sono stati costruiti in Italia tra il 1996 e il 97. Un esempio eclatante. Quindi anche tipo nel 2024, a novembre, a Salonicco è stata inaugurata la nuova metropolitana, che è gestita al 51% da TM, azienda trasporti milanesi, e una serie di appunto politiche di privatizzazione in questo senso. Al contempo tutte le strutture pubbliche sono in condizioni di totale declino, gli ospedali in Grecia stanno vivendo una profondissima crisi, mancanza di organico, strumenti, macchinari insufficienti. Qua mi è capitato anche a me per dire di fare un giro in ospedale, ti rendi proprio conto di una situazione al limite, ospedali sovraffollati, pazienti abbandonati in corsia. La situazione qua in Grecia è che se si vuole avere un'assistenza sanitaria decente è obbligatorio affidarsi al privato, quindi con costi molto alti, migliaia di euro anche per operazioni di routine, che affrontare col servizio pubblico sanitario è impensabile. Infatti qua ci sono un sacco di assicurazioni private che fanno grandi profitti, le scuole anche, per dire, c'è una mancanza di docenti enorme, strutture fatiscenti, l'educazione pubblica negli ultimi anni sta sempre perdendo di qualità a favore invece di scuole, università private, che adesso stanno iniziando a svilupparsi anche qua in Grecia, dove invece l'istituzione pubblica è sempre stata molto, ha avuto un livello sempre molto alto.
Sei stato molto chiaro, hanno fatto terra bruciata, hanno cosparso il sale e hanno detto che si è concluso il ciclo di austerity che è appunto iniziato nel 2008-2009, come raccontavi tu, con la Troica, con tasse, tagli a salari e pensioni, a tutto quello che è il sistema dei servizi pubblici e sociali alla popolazione e, come raccontavi tu, che ha intaccato in special modo l'istruzione e la sanità. Infatti ricordiamo che tutta questa serie di manovre che è stata voluta da Bruxelles nel biennio 2009-2010 era in cambio di quei 241 miliardi di euro versati nelle casse elleniche per evitare il default di cosa? Dello Stato e quindi della macchina amministrativa. Quello che succede in Grecia, come tu racconti, è del resto un giusto esempio da laboratorio di quello che sta accadendo però in tutto il resto d'Europa, anche in Italia, per esempio per quanto riguarda la sanità. Però in Grecia, a differenza che in altri paesi, questo ciclo atroce che ha riguardato una vera e propria guerra fatta alla popolazione, e del resto la guerra, che sia guerra guerreggiata o sia guerra economica, è quella che porta alla distruzione di valore capitalisticamente dato per poterne fare dell'altro. E giustamente dicevi infatti che i nuovi investimenti e questa retorica della ripartenza è al giorno d'oggi molto presente all'interno del discorso pubblico greco. Ma a differenza di altri paesi, è vero che ci sono stati tutta una serie di fenomeni politici, come quello che raccontavi di Siriza, cioè dell'estrema sinistra, della promessa elettorale di uscire in qualche modo dalla crisi attraverso le urne. È una promessa solita, c'è stata in Grecia, c'è stata in Francia con Mélenchon molto recentemente, c'è anche in Germania in qualche modo, c'è stata anche in Italia attraverso alcuni momenti del Movimento 5 Stelle, attraverso le fasi referendarie riguardo ai beni pubblici, insomma, un discorso che non ci è nuovo. Però ecco la Grecia che, nonostante abbia avuto questo momento elettorale in cui anche buona parte del movimento ha creduto in qualche modo di poter aggirare quello che stava accadendo a livello di morsa internazionale sul paese, però ci sono stati dei movimenti sociali molto conflittuali, forse i più conflittuali in Europa, possiamo dirlo anche pacificamente. Quali sono stati i momenti più salienti di questa conflittualità sociale, e come mai si è un po' arenata, se riesci a fare qualche riflessione in proposito?
Certo, diciamo che dopo tutto quel forte, fortissimo ciclo, diciamo 2009-2015, a livello di mobilitazione sociale c'è stato qua in Grecia effettivamente un grande stop, nel senso che dal 2015 al 2023, se vogliamo dare così delle parentesi temporali, si è vissuto proprio un periodo abbastanza di mobilismo. È difficile, abbastanza complicato fare analisi su questo. Di sicuro, appunto, la scottatura con Syriza, mettiamola così, è stata potente, nel senso che si è diffusa una forte delusione, frustrazione dopo questo periodo. La disillusione probabilmente ha preso un po' il sopravvento. Dall'altra parte, magari anche condizioni di vita sempre più dure che nonostante tutto continuano ad aggravarsi appunto anche oggi, nonostante la retorica dell'uscita dalla crisi, il tasso di inflazione in continuo aumento, comunque dal 2010, il costo della vita è in aumento, i costi degli affitti sono in aumento anche per appunto quel fenomeno di turistificazione, poi gentrificazione della città di conseguenza. Diritti sociali sempre più attaccati proprio col governo Mitsotakis, per esempio, è stata approvata una nuova legge sul lavoro, sui licenziamenti molto pesante che rende praticamente possibile datore di lavoro e padroni licenziare senza motivazione. Probabilmente ha un po' soffocato appunto il movimento sociale, la conflittualità in strada è stata per questo periodo proprio poco evidente. Cioè, in questi anni ci sono state probabilmente le uniche parentesi durante la pandemia, anche qua in Grecia, vabbè, ci sono state delle piazze, ci sono stati dei momenti di conflitto. Nel gennaio 2021 mi viene in mente quello sciopero di Koufoudinas, probabilmente si sono visti grandi cortei in cui ha partecipato anche una buona parte della popolazione, quella parte ovviamente a sinistra della società, però era stato molto partecipato. Koufoudinas, faccio riferimento allo sciopero della fame, che appunto Koufoudinas, prigioniero politico del gruppo comunista, 17 novembre, aveva intrapreso uno sciopero della fame per un suo trasferimento da un carcere rurale. Qua in Grecia ci sono questi istituti penitenziari, diciamo, più aperti per prigionieri a lungo corso. Sempre durante Mitsotakis, tra l'altro, passò questa nuova riforma per cui chi era condannato per terrorismo non poteva più accedere a questi istituti, quindi era stato trasferito, aveva iniziato questo sciopero della fame. Ecco, questo esempio. Però per il resto sono stati anni abbastanza abbastanza fermi, ristagnanti dal punto di vista sociale. Anche per questo, poi nel 2023, in seguito all'incidente, le mobilitazioni, le piazze sono state proprio una esplosione di qualcosa che evidentemente, probabilmente era covato e era appunto maturato anche negli anni precedenti, che appunto poi a vedere la realtà sono in continuità appunto dal 2010 al 2009, dal 2008, da quando vogliamo vedere l'inizio della crisi, sono comunque
Certo, ha
in
trovato un nuovo
continuità
vettore,
oggi.
potremmo dire che ha trovato un nuovo canale di sfogo, un malcontento sociale e un'atrocità della vita materiale che negli ultimi anni in Grecia si è data, che ha avuto tanti picchi di conflittualità, ma che sotto l'enorme rete sia internazionale sia della politica nazionale è stata un po' tarpata, ahi noi. Ma raccontiamo un attimo che cosa è successo il 28 febbraio 2023 e che cosa intendiamo con l'incidente ferroviario di Tempe, anche perché va a iscriversi proprio in quel fenomeno di privatizzazione e nuovo accaparramento che stavi descrivendo tu poc'anzi.
Esattamente, esattamente, perché appunto il 28 febbraio avviene questo devastante incidente ferroviario su questa linea proprio Atene-Salonicco che citavo poco fa, e un treno Intercity, quindi un treno passeggeri partito da Atene, si scontra frontalmente con invece un treno merci proveniente da Salonicco, e in questo enorme scontro muoiono 57 persone e questo fatto scuote profondamente la società e l'opinione pubblica greca fin dall'inizio, nel senso che già i giorni successivi a questo incidente avvengono grandi manifestazioni, un sacco di gente scende in strada. E anche si registrano scontri con la polizia, anche abbastanza intensi ad Atene e in altre città della Grecia. Questo probabilmente appunto da una parte la risplosione di un conflitto sociale sopito negli ultimi anni, ma che comunque nella popolazione greca ha evidentemente una memoria, nel senso che appunto tutta la stagione degli anni che abbiamo citato più volte è ancora un ricordo vivo, è ancora qualcosa che viene riconosciuto a livello sociale. Dall'altra parte, probabilmente il dato è che questo incidente è stato anche un caso emotivo, diciamo, è stato molto facile per tutta la popolazione greca da un lato immedesimarsi in questa vicenda, perché comunque appunto come dicevo la linea Atene-Salonicco è praticamente l'unica, penso che a tutti sia capitato qualche volta qua di percorrerla. Sul treno, sull'Intercity c'erano tantissimi giovani, tantissimi studenti che stavano tornando ad Atene, comunque si stavano spostando perché era il weekend di carnevale e appunto tanti greci hanno figli che studiano, che si spostano tra Atene e Salonicco, e la violenza appunto di questo incidente è qualcosa che sicuramente ha anche toccato alla pancia delle persone. E dall'altra parte, dall'altro lato, in simultanea, la posizione proprio di chiusura arrogante che ha preso il governo di fronte a questo crimine ha comunque suscitato un grosso malumore, nel senso che fin dall'inizio c'è stato un tentativo abbastanza palese, appunto poi anche riconosciuto dalla maggior parte della popolazione, di insabbiare, di tacere su questa vicenda. Per esempio, pochi giorni dopo l'incidente, quasi ironico, il luogo della tragedia è stato proprio coperto con del cemento, con questa scusa di voler subito riattivare la linea ferroviaria, in realtà impossibilitando poi ulteriori rilievi sul luogo appunto dell'incidente. Giusto un esempio di uno di tanti, passi che il governo ha intrapreso per appunto proprio cercare di coprire e silenziare questa vicenda.
Beh, come raccontavi tu, abbastanza atroce le mosse del governo successive all'incidente. Ricordiamo ancora una volta, come già tu hai fatto, che la società Hellenic Train appartiene dal 14 settembre del 2017 al gruppo Ferrovie dello Stato italiano, che gestisce la linea al 100%, ma è anche responsabile della produzione delle stesse vetture tranviarie che circolano in questo momento in Grecia, il che mostra anche come ci sia una colonizzazione interna all'interno di una differenziazione dell'importanza dell'Unione Europea, e cioè che soprattutto in questo periodo in cui si parla di nuovo di riarmo totale per la prima volta a livello generale dell'Unione Europea, si vede come ci siano paesi che contano di più e paesi che contano di meno proprio in base alle proprie finanze e a una gerarchia di potere interna alla Confederazione di Stati Europea. Ma quali sono stati, gli avvenimenti di conflittualità più ampi e come mai si sono protratti per 2 anni? Perché stiamo parlando di un incidente oramai che è avvenuto nel febbraio del 2023 ed è passato più di un biennio da allora, e come mai è ancora in strada e c'è questa forte percezione di questo incidente e della sua gravità, e come continuano ad andare avanti le proteste, se ci sono forme di organizzazione che al di là delle piazze si stanno un po' codificando e se ci sono quindi delle maniere di percepire quello che sta accadendo, che è veramente ampio, perché tu hai fatto un discorso molto approfondito su una situazione che è tremenda, su un paese ridotto alla miseria in cui sia i capitali esteri sia il governo, i vari governi compiacenti hanno riscritto completamente l'economia della Grecia come un'economia di accaparramento, il cui turismo è solamente la vetta più evidente.
Sì, è proprio così. Allora, appunto, questa cosa, questo diciamo movimento, che così lo possiamo chiamare, che è nato dopo questo crimine, è un po' nuovamente riesploso a gennaio di quest'anno. Comunque, durante questi 2 anni sicuramente è rimasta un'attenzione a livello sociale molto alta sulla questione, questo anche grazie, da citare, il comitato dei parenti delle vittime, che si è mobilitato fin da subito per arginare con molta forza in realtà proprio questo tentativo del governo, dei media, di silenziare la vicenda, e quindi ha continuato a tenere viva l'attenzione, a mobilitare la società. E poi è successo che a gennaio di quest'anno è trapelata una registrazione partita da un iPhone che aveva una ragazza, una passeggera di questo treno. È partita una chiamata di emergenza di questo iPhone, che ha registrato la frase "non ho ossigeno", che è diventata infatti slogan delle piazze di queste settimane, e questo ha un po', appunto, questa notizia, che è stata molto mediatizzata, ha riacceso proprio l'attenzione. Si è capito che probabilmente il treno merci stava trasportando delle sostanze chimiche infiammabili in maniera illegale. Infatti si è scoperto che la maggior parte delle persone morte non sono decedute a causa dell'impatto, ma per il grosso incendio che si è sviluppato, quindi o bruciate vive o soffocate. E quindi, ecco, questo nuovo particolare ha fatto proprio riaccendere l'attenzione. Il comitato dei parenti delle vittime ha chiamato una prima piazza, che è stata il 26 gennaio, che era una domenica, è stata proprio chiamata weekend a ridosso del giorno in cui è uscita questa notizia e si è riacceso un po' il caso, ed è già stata una prima piazza partecipata da centinaia di migliaia di persone. E non soltanto ad Atene, ma in tantissime città, paesi in tutta la Grecia, e da quella data lì di gennaio, appunto anche poi gruppi politici, collettivi, organizzazioni hanno riniziato a parlare un po' del tema, per quanto anche negli ultimi 2 anni comunque sia rimasto un discorso abbastanza centrale, fino poi arrivare alla chiamata di sciopero generale che è stata fatta per venerdì 28 febbraio di quest'anno, appunto a 2 anni, la data che ricorreva i 2 anni dell'incidente, che è stato effettivamente un momento sicuramente storico, mi sento di dire, per la Grecia, nel senso che la partecipazione a livello sociale di queste piazze è stata davvero ampissima, una cosa che probabilmente era quasi difficile da immaginare. C'è gente sia appunto all'interno del movimento, compagni, ma anche giornalisti che citano che a livelli proprio numerici probabilmente è stata la piazza più partecipata dal 74, dalla caduta della giunta dei colonnelli. C'era davvero in strada tutta la popolazione greca, in qualsiasi parte della Grecia, in qualsiasi paese, villaggio, centro abitato, ci sono state manifestazioni, cortei, piazze, presidi, e appunto evidentemente anche buona parte dell'elettorato di Mitsotakis, di Nea Dimokratia, è sceso in strada, e ad Atene c'è anche stato un livello di conflitto nuovamente molto alto, a dei livelli che non si vedevano probabilmente dagli anni dell'austerity, delle grandi rivolte contro l'austerity, nel senso che il concentramento qua ad Atene dopo alcune ore di ritrovo di fronte al Parlamento, dove si sono susseguiti interventi dal palco, eccetera, proprio si è scagliato un forte attacco verso il Parlamento con lancio di molotov, pietre, oggetti, che è durato per una buona 20-30 minuti, finché poi la polizia non ha iniziato a caricare appunto la folla, che però comunque non si è dispersa, ma ha continuato a scontrarsi con la polizia per ore nelle strade. Nel pomeriggio addirittura c'è stato un nuovo concentramento di gente che spontaneamente è ritornata verso Sidagma e ha nuovamente poi attaccato la polizia. Ci sono state altre 2 o 3 cariche poi per tutta la giornata, fino a sera gente comunque provava a ritornare verso il Parlamento, e è stato molto molto forte anche proprio il fatto che, soprattutto durante il primo forte attacco, di cui magari avrete anche visto video, foto, se no comunque sono facilmente ritrovabili online, una buona parte di popolazione in strada è rimasta comunque tra virgolette a supportare gli scontri, rimanendo in strada, continuando a scandire slogan, in particolare contro Mitsotakis. C'è proprio una rabbia in particolare verso Mitsotakis, visto proprio come esempio di tutto il sistema politico, da un lato, dall'altro anche lui ha proprio fatto dichiarazioni, ha mantenuto questa postura chiusa che l'ha completamente inimicato alla popolazione greca.
Beh, è molto chiaro anche perché un incidente ferroviario come questo porta con sé vari piani di lettura e di conseguenza vari piani di rabbia che attraversano forse in una maniera anche così unificante la popolazione e mostrano quella che è la forbice, per fortuna non risolvibile, tra chi detiene il potere economico, il potere politico, e chi subisce poi anche nel solco lungo degli eventi le conseguenze di quelle decisioni su tutti i piani. Sperando che questo incidente ferroviario, che ai noi è avvenuto e che è il più atroce in Grecia, sia per quanto riguarda l'entità della cosa, per i morti che ci sono stati, ma anche per quello che dicevi tu, cioè che la maggior parte delle persone che hanno perso la vita poi l'hanno persa perché probabilmente c'era anche il trasporto di materiali pericolosi dentro un treno che invece aveva l'obiettivo di trasportare a livello civile per la mobilità quotidiana. Ti ringraziamo tanto di questa intervista che è stata molto esaustiva su tutti gli ultimi anni della Grecia, sperando di poter portare ancora esempi sulla conflittualità futura nel paese ellenico.
Grazie a voi.